Siamo in onda, cari amici, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. Io sono Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, e questi sono i numeri attraverso i quali è possibile partecipare alla nostra trasmissione. 800 098 650 è il primo numero, quello verde, e l'altro, quello grigio, è il 348 222 72 94. E mentre ascoltavo la canzone di Kini Romero, Por Amor, che è appena sfumata, non potevo non guardare, anche se due negazioni in una stessa frase non ci stanno, alcune fotografie e leggere qualche cosa in merito all'alluvione che sta appunto imperversando assieme al maltempo dopo diversi mesi siccitosi in Emilia Romagna. In maniera particolare, ieri ho visto un video all'interno di un telegiornale nel quale c'era un uomo con un cappello in testa che nuotava a stile libero per andare a... insomma, verso i beni di casa sua, che erano ormai allagati, o per allontanarsene, perché non c'era una didascalia che lo spiegava, c'era solamente questa azione. Adesso davanti a me c'ho altre foto, due persone insomma non proprio giovanissime, sopra un materassino in costume da bagno, con due pagaie che stanno provando a risalire la corrente marrone. Un pompiere, un vigile del fuoco, che accompagna una persona attempata con l'ombrello chiuso, perché probabilmente non piove, ma a mo' di bastone. Due morti e quattro dispersi, massima allerta. Sono 14 fiumi esondati in uno o più punti, almeno 5.000 gli evacuati, crolla un ponte, le inondazioni anche nei grandi centri abitati. La protezione civile, l'area interessata è enorme, anche i soccorritori sono a rischio. L'appello: portarsi i piani alti. Una donna a Faenza, in 10 minuti l'acqua è arrivata al primo piano. Comunicazioni in tilt, in molte zone ci sono blackout. Ecco qui, di fronte a una tragedia annunciata, perché l'Italia è a grandissimo rischio idrogeologico e non solo, idraulico e geologico. Rimaniamo senza parole, e anche al processo, il salvagente, a questo processo che si sta tenendo nei suoi confronti, lui tace. Lo accusano in tutti i modi, in tutte le maniere, e lui tace. Ora il sommo sacerdote, strappandosi le sue tuniche, dice: che bisogno più abbiamo di testimoni? Udiste la bestemmia? Ecco qui un collegamento forse ardito tra ciò che avviene quest'oggi nella nostra penisola e ciò che è avvenuto 21 secoli fa a Gerusalemme, in un palazzo del potere. Però ecco questo tacere e queste accuse che dilagano e in qualche maniera rendono alluvionabile ogni terreno. Il sommo sacerdote non poteva lacerarsi le vesti, non poteva farlo, perché rappresentavano le sue vesti il simbolo del Tempio. Quindi lacerarsi le vesti anticipa in qualche modo lo squarciarsi del velo del Tempio nella morte del condannato, in questo caso non per annegamento ma per crocifissione. Dio ormai non è più nascosto, visto che si lacerano i veli, c'è la rivelazione. È rivelato totalmente, non starà più nel segreto del sommo sacerdote, che faceva le cose di nascosto, senza che gli altri lo potessero vedere, non potevano vederlo. Ma è esattamente quello che il sommo sacerdote e tutti noi vorremmo, una sorta di rivelazione anche in mezzo a questa tempesta, a questo diluvio che sta imperversando nel nostro paese. Mostrati e risolvi finalmente il problema dell'umanità. Un Dio invece inerme di fronte a coloro che lo processano serve a poco e va eliminato in maniera fisica, lo hanno fatto, ma anche in maniera ideale. Un Dio così è una bestemmia. Cosa ce ne facciamo di un Dio che non sia onnipotente e risolva tutti i nostri problemi? Non risponde ai nostri canoni un Dio così, non rientra nei parametri e anche nei protocolli. Che bisogno più abbiamo di testimoni, dunque, per accusarlo? Sembra quasi che lui, il salvagente, a proposito di alluvione, sia andato loro incontro, togliendoli quasi dal loro disagio. Io sono così. Io sono. Il punto allora è questo: io sono così, non come ve lo immaginavate. La reazione è unanime, udiste la bestemmia? La rivelazione che il salvagente fa di se stesso viene definita bestemmia dal sommo sacerdote. Il cristianesimo, dunque, si regge su una bestemmia che suona bestemmia per i rappresentanti religiosi. Chi invece osserva il crocifisso ed è crocifisso con lui, qualche idea diversa se la fa, e magari anche un'idea molto più apprezzata di prima. E intanto surfo sul Vangelo, caro Marco, sul tuo Vangelo. Chi sei tu? Chiedono al processo, e lui risponde in maniera veramente stringatissima, con un testo che però fa una grande eco all'Esodo, al momento nel quale Dio si rivela a Mosè, e rispondono nello stesso modo: io sono. Cercavano un pretesto per farlo fuori e lui glielo offre su un piatto d'argento. Costui bestemmia. Che altre prove dobbiamo avere per condannarlo? Che cos'altro può fare di più un uomo se non paragonarsi a Dio? Essere Dio. Si crede di essere Dio, ma insomma, abbiamo quelli che si credono di essere Napoleone, quelli che si credono di essere dei grandi condottieri, ma crede di essere Dio è veramente una patologia incredibile. Va eliminato. Ma già al capitolo 2 del tuo Vangelo, caro Marco, quando il salvagente ha guarito il paralitico al quale aveva perdonato i peccati, gli scribi pensavano: ma questo bestemmia. Come può dire di perdonare i peccati? Solo Dio può perdonare i peccati. Già allora era balenata questa accusa: il salvagente è un bestemmiatore. Avevano già dunque deciso di inchiodarlo. E lì, in quel frangente, in quel vecchio frangente, che al tuo capitolo 2, qui siamo verso la fine, e già al capitolo 2 era balenata l'idea di eliminare questo bestemmiatore. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Questo figlio dell'uomo è un bestemmiatore, perdona i peccati invece di far fuori i peccatori. Questo sarebbe stato il suo lavoro più importante. Quest'uomo è un bestemmiatore. Perdona i peccati invece di far fuori i peccatori. Noi abbiamo cantato per millenni i salmi che dicevano appunto: lui sarebbe venuto per uccidere tutti i peccatori. Invece questo qua arriva e perdona i peccati, ma per piacere, e non si accorgono che è proprio questa peculiarità a rendere quel figlio dell'uomo la vera e più autentica immagine di Dio che sia mai avvenuta. Tutte le idee su Dio che avevano erano degli idoli. Idea e idolo hanno la stessa radice. E senza questo atteggiamento di Dio nessuno potrebbe rimanere in vita. Ora, quelli che lo condannarono, che era reo di morte, no? Lo condannano perché sono convinti che sia reo di morte, e cominciarono alcuni a sputargli addosso e a velargli il volto e a schiaffeggiarlo e a dirgli: profetizza, dai, indovina chi sia stato. E i servi anche lo presero a schiaffi, anche i servi. Questo salvagente è uno che bestemmia, è all'opposto dell'immagine di Dio che noi ci siamo fatti. Va tenuto conto che questo Vangelo è scritto per i catecumeni, il tuo Vangelo, Marco, è un libro di catechesi. E per noi cristiani, perché ci convertiamo e perché possiamo convertirci costantemente a questo Dio strano, e che immancabilmente ci fabbrichiamo un Dio a immagine e somiglianza nostra, che giudica, che condanna, che discrimina, e non vediamo l'ora lo faccia. E lui tace. È solo per non condannarli che tace, e dà la vita. Lui dà la vita a coloro che lo uccidono, e noi pienamente accusiamo Dio di bestemmia perché non corrisponde ai nostri canoni, ai nostri parametri. Capiamo forse come si faccia presto a contrabbandare la fede cristiana con qualsiasi altra religione. Quando diventa religione di Stato, di legge, di dominio, di prestigio, di potere, per fare leggi e per convincere e convertire gli altri alla nostra potenza. Che delirio. Siamo anche in onda, surfando sul Vangelo, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante. A proposito di vita, una bella notizia, perché c'è la volontà di diminuire l'uso di erbicidi in agricoltura, e quando vedo questi campi coltivabili che sono gialli e rossi addirittura per l'uso di erbicidi, capisco l'agricoltore, il terzista in maniera particolare, che deve fare veloce, non vuole avere rotture di scatole con le erbacce, però ecco, mi rendo conto che tutto quello che viene spruzzato sui campi poi con il dilavamento arriva ai fiumi, poi ai mari, poi alle falde, ce lo ciucciamo tutti, hai voglia a dire che non siano dannosi. E quindi inizia un nuovo progetto triennale chiamato Oper 8, coordinato dall'Università di Atene, coinvolgente il Centro di Ricerche Agroambientali Enrico Avanzi dell'Università di Pisa e altri 8 partner europei. Mi sembrava una bella notizia, la posso condividere, Marco? Ok, io la condivido. L'obiettivo è quello, appunto, appena detto, di ridurre l'uso degli erbicidi in agricoltura e anche quello di promuovere metodi alternativi di controllo delle malerbe, chiamate così. Malerbe, noi umani consideriamo tutto male ciò che viene e non ci giova, quindi è una visione abbastanza soggettiva. Comunque, ecco, chiamiamole erbacce, ecco, per dire, da un punto di vista strutturale non sono differenti da quelle che consideriamo essere buone erbe, però ecco, c'è questa necessità di tenerle a bada, queste erbe. Il progetto, lo ricordo, si chiama Oper 8. Questo progetto coinvolgerà agricoltori, consulenti, rappresentanti delle industrie e dei mezzi tecnici. Gli erbicidi, sebbene diffusi, possono danneggiare l'ambiente, va da sé, le risorse naturali e la salute umana. L'efficacia poi è limitata dalla resistenza di queste erbe e la legislazione riduce le opzioni. Quindi l'adozione di metodi alternativi è fondamentale e sono allo studio. L'erba cattiva non muore mai, ma è vero invece che la buona erba rischia molto di più, e il salvagente la rappresenta, questa buona erba. È venuto a portare qualcosa di assolutamente buono, però lo si processa e lo si vuole eliminare perché ha bestemmiato. Noi lo immaginavamo differente. E quindi ogni notizia e ogni dettaglio che ci risulti differente rispetto a quanto lo immaginavamo va eliminato come l'erba cattiva, in qualche modo. I Vangeli sono stati scritti proprio per catechizzare i seguaci. Erano testi da utilizzare per istruire i catecumeni, istruirli in maniera differente rispetto a come erano stati istruiti dalla tradizione religiosa che fa il ceppo del cristianesimo, ecco. Erano libri i Vangeli all'inizio, Marco, erano libri di testo per aspiranti cristiani, e a questi viene detto che il salvagente è stato accusato di bestemmiare perché ha detto di essere Dio. Io sono, certo, come può essere lui se è ridotto in questo stato? Dai, Dio non può essere quell'uomo là, dai, no, non può essere, perché Dio è onnipotente, non può. E quindi quest'uomo bestemmia e va ucciso. Noi non ti vogliamo, sei un impostore, non ti vogliamo così, non puoi essere tu. È venuto questo tenero virgulto, viene chiamato così in un salmo, questo tenero virgulto, anzi, in un libro profetico che dico salmo, è venuto perché possiamo trovare tutti la via di casa, ma abbiamo perso l'indirizzo, siamo fuori di cuore, oltre che di testa. Come Adamo? Adamo, dove sei? Non lo sapeva neanche lui. Sei fuori di te, caro Adamo, e anche io sono venuto fuori a cercarti, torna a casa. Il Creatore. Quello che dice il Sommo Sacerdote viene sposato da tutti. Ora quelli tutti concordarono e lo condannarono. Ma noi siamo d'accordo o no? Io sì, io sono d'accordo che sia stato condannato. È una erbaccia che va estirpata. Siamo d'accordo con i discepoli che tutti abbandonandolo fuggono e adesso tutti lo condannano. C'è la presa di distanza da questo Dio qui, del salvagente, da parte di tutti, nessuno escluso, dei suoi discepoli, dei sommi sacerdoti. Pietro osserva da lontano. È come se tutto ad un tratto si ritrovasse insieme l'umanità, concorde. Prima erano discordi, adesso sono tutti d'accordo, come a Babele. Parlano la stessa identica lingua. Anche Pietro, va a scaldarsi un poco con loro. Di fronte a questo Dio che il salvagente rivela, ecco il rifiuto. Siamo tutti d'accordo nel rifiuto. È una presa di distanza. Si può fuggire si può condannare. Ci sono diverse modalità di reazione di disdegno per estirpare quella cattiva erba. Siamo in onda surfando sul Vangelo, cari amici, con il salvagente ben stretto attorno alla vita abbondante, e stavo guardando in questo momento, non so se si senta anche l'audio, vediamo. Ecco, si è sentito l'audio? Che cosa sembrava? Sembrava una cascata, un fiume fragoroso, un torrente. Ecco il rumore di un torrente. Non è un torrente. Vediamo se riuscite a focalizzarvi meglio. Siamo in città, siamo a Piazza Maggiore a Bologna e c'è un fiume in Piazza Maggiore. Chiunque abbia mai camminato sul selciato di questa bellissima piazza sa che non c'è un fiume. Certo, Bologna è una città con molti fiumi interrati che scorrono sotto la superficie dell'asfalto, no? In profondità, proprio per costruire. Bologna era una città piena di canali. Comunque Piazza Maggiore a Bologna è trasformata in un torrente. E fino a qualche giorno fa l'opinione pubblica italiana era messa sul chi va là da notizie legate a delle azioni giovanili per sensibilizzare in merito ai cambiamenti climatici, a smettere di prenderci in giro, di buttare la palla avanti, di pensare chissà a cosa, invece che occuparci veramente a capofitto dell'ambiente. Quindi le vernici sui monumenti, i vandali, è tutto vero, tutto giusto, tutto fila. Però i giovani però non vogliono essere l'ultima generazione su questo pianeta, e non restano in un paese che non si impegna per la loro sopravvivenza. Non riescono a sopravvivere in un paese che non si impegna per la loro sopravvivenza. Hanno il senso della vita, non della pensione. Piazza Maggiore è un torrente di continuo, e poi magari verrà fuori il sole, ci si dimentica fino alla prossima volta. Non ci siamo dimenticati invece, Marco, che siamo specialisti anche noi del travestimento, perché travestire il Cristo di cose d'oro, ad esempio, no? quando si traveste il Cristo di cose d'oro è veramente una bestemmia, È come costruire una cattedrale attorno alle spoglie di San Francesco, probabilmente l'uomo più famoso in Italia che ha rinunciato al potere, alla ricchezza, alla potenza, gli si costruisce una cattedrale con tutte le foglie d'oro, a foglia d'oro, ecco. Travestire il Cristo di cose d'oro è come mettere la sedia elettrica come ornamento in un asilo, ecco. Come un gingillo al collo. La croce era peggio della sedia elettrica, perché era per lo schiavo ribelle, neanche da libero cittadino che ha sbagliato. Il nostro Dio, dunque, il Dio che è presente nelle nostre chiese, specialmente nelle chiese fastose, è una bestemmia, perché questa è la forza di Dio e non giudica nessuno. E questo silenzio è misericordia assoluta, in attesa che noi si possa mettere la testa a posto e rispondere. Lui ha detto: io sono chi? Il figlio dell'uomo. Ogni uomo che si riscontra in lui è immagine di Dio, e siamo figli di Dio perché proprio lui si è fatto ultimo, maledetto, malfattore, addirittura bestemmiatore. Quello che avviene dopo, raccontato dall'ultimo versetto, di fronte a questa condanna, l'ultima scena che viene presentata da questo brano è la scena degli oltraggi. E cominciarono alcuni a realizzare le cose che aveva detto e lo spintonano, gli sputano addosso, lo prendono in giro. Lui non è uno che subisce, ma è uno che si consegna. Qui non viene derubato dalla propria vita, la sta consegnando, perché anche queste persone che gli stanno sputacchiando addosso, che gli velano il volto e giocano a mosca cieca, che lo schiaffeggiano, possano fare l'esperienza che proprio in quel momento possono addirittura essere perdonate. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Tra l'altro, il racconto della passione può avere due chiavi interpretative. Una è quella del Cantico dei Cantici, e in contemporanea anche quella del Carnevale, la festa del Purim, che cade appunto sotto Carnevale all'inizio dell'anno, dove tutte le posizioni sono ribaltate. Il re si traveste da barbone, il barbone da re E tutto è capovolto perché è l'inizio dell'anno, è la stagione nuova, si desidera un mondo nuovo e qui c'è tutto questo capovolgimento e questo mondo nuovo, il salvagente. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.